Yeah. Para la creación de evento en el instituto, implicar la remoto funciona a Salvatore Siano, nato a Napoli, in una delle zone più controllate dalla criminalità, il quartiere spagnolo, dove da 7 anni vendeva sigarette di contrabbando, a 14 facciava cocaina. Poi la fuga e la nazionalità in Spagna. Durante un periodo di reclusione nel carcere delle Bibbie, ha frequentato corsi di recitazione, appassionandosi al teatro, soprattutto shakespeariano. E questo è riuscito, grazie all'indulto del 2006, a esordire nel cinema sotto la regia di Matteo Garrone, che l'ha titolato per il film Gomorra, tratto dal bestseller di Roberto Soriano. Dopo alcuni anni è ritornato in veste di attore alla Libia, dove ha interpretato il ruolo della protagonista di Lucio nel film dei fratelli italiani che le deve morire. Corso d'oro, Nel 2016 interpreta il ruolo di Vincenzo De Marchi nella fiction di Canale 5, diretto da Suicide, grande camorristi. Il 17 ottobre dello stesso anno interviene al programma del movimento politico Servizio Pubblico per portare la sua testimonianza sull'emergenza carcere, sulla rieducazione all'interno di essa e sul tema dell'indulto. Il libro che sottopone oggi alla nostra riflessione, La tempesta di Sassari, è la cronaca scritta in prima persona di un cambiamento radicale reso possibile dalla scoperta della letteratura. La presentazione sarà accompagnata da alcune letture che saranno riuscite da Massimo Carducci, allievo di Federico. Ha lavorato nel teatro di prosa e opera, per il cinema e per la televisione con molti registi importanti. Salvatore Siano, a 14 anni, aveva la guerra in testa, la cocaina nel sangue e due pistole infilate nel calzone. Era un leader di una banda di ragazzini terribili che si sono fatti camorristi per difendersi dalla camorra. Vita di scale, dunque, vita di sangue, anni di sangue. Poi il carcere, non ancora intende.
Gennaio 2000, carcere di Valdemoro, Madrid. Eccomi qui. Dopo 3 anni di latitanza in Spagna sono arrivati fino a me. Probabilmente per una sociale. Chi è stato? Non so. Non voglio pensarci, in un certo senso non mi interessa. Ho chiuso come teste matte, chiuso con quella vita. Penso a mia madre che è malata. Riuscirò a sapere come sta, ad avere le sue notizie. Forse, come sempre, sarà più tranquilla sapermi in galera che fuori a far danni e a rischiare di farmi ammazzare. Però ora resto qua, là dentro, non posso andare a trovarmi. Comincio a pensare se mi conviene evadere, ma so che mi conviene farmi la galera. Non voglio continuare a scappare per tutta la vita. Dietro un tavolo c'è la guardia che mi dirà come stanno le cose, guardetta. Ha diritto a una telefonata al giorno per la durata di 10 minuti. Ha diritto a questo scopo, ad acquistare in economato una carta telefonica. Ha diritto a un colloquio settimanale con i suoi parenti ed amici. Ha diritto a 4 ore di intimità con sua moglie o la sua compagna in una stanza apposita. Non può rimanere chiuso nella cella dalle 8 di mattina alle 8 di sera. Io sono un ribelle. C'è una persona sola che mi ha sempre detto cosa devo fare. Quando era venuta in Spagna, quell'unica volta mi aveva fatto giurare lotta, devi lottare per non tornare in Italia. Io ho lottato e ho perso. Sono tornato in Italia, mamma, ti ho disubbidito, ma non è colpa mia. Almeno speravo di rivederti, ma tu non vieni. Ma immagino ancora su quel balcone ad aspettarmi. Dico a Gaetano. Gaetano avrà scritto la quinta elementare, ma è un finissimo psicologo. Mi accorgo che Gaetano tace un po'. Capisco all'improvviso perché è capitato davanti alla mia cella proprio stasera e voglio sbagliarmi, ma non mi sbaglio. Perché sei venuto qui? Chiedo piano. Sasa. Sospira con la voce di chi si arrende. Il mio nome mi suona come un rintocco funebre. E non volevo che lo imparassi da una telefonata. Tua madre è morta.
Un destino segnato, suo. Invece è proprio dal punto più basso e disperato che la sua vita riparte. Grazie a un amore che resiste nonostante tutto. Grazie alla scoperta magica dei libri e della letteratura. Di Shakespeare che inizia a scorrere nelle vene come una droga che non uccide ma salva. Proprio lui che a scuola non è mai andato.
Cosimo è una persona seria. Sentite, leggete qua. Stiamo facendo un laboratorio teatrale, ne volete far parte? Mi tende un plico di foglie attraverso le sbarre. Ho in mano dello stesso copione stazionato ora mentre entro nella stanza delle prove. E nel carcere c'è un teatro, ma non ce l'hanno ancora fatto vedere. Proviamo in uno stanzone vuoto fino a che non sapremo bene le battute. Dalle 2 di pomeriggio fino alle 7. Questo è il nostro regno e io qui. Mi dimentico di essere in galera.
Questo romanzo racconta la sua rinascita nell'inferno del carcere spagnolo di Valdemora, Madrid, passando per le Bibbia. Da qui il colpo di fulmine che scuote Sassà davanti ai testi di Shakespeare, dove tutte le umane situazioni e tutti gli stati d'animo sono rappresentati. A portare le opere del bardo dentro il carcere è il regista Fabio Cavalli che propone ai detenuti di mettere in scena la tempesta.
Buonasera, ma ci trova, Quando ero piccolo vivevo la strada con un palcoscenico. Lì scendevo la mattina e dovevo essere una parte di quelle storie. Il copione non l'avevo scritto io. E spesso non mi piaceva salire su quelle tavole del palcoscenico. Quello vero del teatro invece è mille sensazioni in una. Sulle tavole uno come me può pensare da quassù ho la possibilità di farcela veramente. Sulle tavole sono da solo davanti a voi, la platea, è come dire io questo sono e voi siete solo i miei giudici, dovete giudicarmi voi. Sulle tavole ho la sensazione che mi posso far perdonare. E mi sento guapo, ma guapo veramente, potente, importante. Mi sento privato, una prospettiva da cui mi affaccio al mondo come un gigante, posso dirvi che vuoi, ma dico bene, dico senza nessuna paura. Perché la verità è che qua dentro al carcere non sanno che farci con me, con noi. In carcere puoi diventare una cosa sola, un grandissimo conoscitore del crimine, un enciclopedico, perché tutti i discorsi che si fanno, tutti gli aneddoti che si raccontano, sono storie di crimini, paurose, noiose, istruttive, sceme. Ma solo di quello si parla. Tu porti la tua storia assurda all'interno del carcere e ti devi apprendere tutte le altre storie assurde. Ma in questo modo non si fa altro che scambiarsi il veleno. Noi abbiamo bisogno di altre storie, più gravi di quelle con cui siamo cresciuti, capaci di farci capire che cosa ci ha portati qua dentro. Io sono passato direttamente dalla realtà al palcoscenico. Non ho mai visto spettacoli, letto libri, non ho mai avuto storie da consumare. E intanto è la realtà che ha consumato me. Ed è forse per questo che per me il velo è più sottile, fra la vita e la rappresentazione. Sulle tavole di un palcoscenico io non mi do la performance di un attore, io dico immediatamente tutto quello che sono. Mi chiedete ma davvero non avevi mai recitato prima? Vi rispondo ragazzi, è tutta la vita che recito, ma stavolta è diversa. Mi avete coinvolto, mi avete fatto leggere, mi avete dato un copione in mano.
e io adesso vi faccio vedere chi sono. Io da queste tavole non voglio scendere più.
Cavalli, invece di una commedia di Edoardo, ci ha portato un copione di un certo Shakespeare o Shakespeare, insomma, un nome impronunciabile. Ma chi è questo tizio e cosa ci sta a dire? È uno dei più grandi autori di teatro di tutti i tempi, accidenti a voi, esclamò il regista offeso come se gli avessimo insultato la madre. William Shakespeare, non è possibile essere così capri da non averlo mai sentito nominare. Sì, ma dove scemo qui? Gli spottò si intrecciano e facciamo a gara a chi scorge di più il cognome di questo intruso. Ma noi riusciamo a spiegare, infatti, mi fa ridere. Fabio, ma poi che storia è? Gli spagnoli che naufrago su un'isola, un mago, lo spirito dell'aria. E dai, che c'entra con noi? Fabio mi fissa come a dire, da te non mi aspettavo. Invece dice, cosa c'entra con voi? Vuoi sapere perché questa storia la dovete mettere in scena proprio voi? Per un motivo, e uno soltanto, perché parla di vendetta, di perdono e di libertà.
Da questo momento, per piano, niente sarà più come prima. L'approfondimento psicologico dei personaggi sartoriani, lo scavo interiore di medesimazione, sono una terapia che a Sassà serve per iniziare finalmente a capire la sua vita e a interpretarla. Era il mare aperto, dice Stiano, con onde che rischiavano di travolgere per sempre. I libri erano un tavolo galleggianti a cui aggrapparsi per non morire. Shakespeare mi ha tolto la povertà dell'anima. Venendo da un vissuto maledetto, lo vuole raccontare ai giovani, spiegando il proprio errore, per testimoniarli e ricordare loro che sono pieni di responsabilità. La tempesta di Zaza, questo libro, è un libro sul potere delle parole e della letteratura, sull'amore per i libri che può cambiare la vita. Zaza ne è la prova vivente. La sua personale e travolgente tempesta è la testimonianza più vera e più bella. Shakespeare che ti insegna a non praticare la vendetta, perché ti riempie di niente e anzi ti svuota ancora di più, perché ti toglie pure la vittima su cui tu, ti stai sfogando, solo per non odiare troppo te stesso. Adesso ci racconterà qualcosa.
Buonasera, sono un po' emozionato. E niente, ti ringrazio per le letture, è bravissimo. Che devo raccontare? Che come ho scritto nel mio libro sono stato salvato, ma più che salvato ho avuto questo cambio di direzione comportamentale, di atteggiamenti, di linguaggio, grazie ai libri, perché avevo avuto tante false partenze. Sono nato in un quartiere di Napoli come i quartieri spagnoli, a 10 anni ero figlio del terremoto, quindi tutte le scuole chiuse, ma non sono le giustificazioni, perché anche da ragazzino ero responsabile delle mie azioni, se erano buone o che erano cattive. Però è stata difficile perché nel mio quartiere in quel periodo la camorra era la moda, la malavita era la moda, la borsa nera era zeppa di mestieri, dal contrabbando di sigarette all'otto nero, le porte dello Stato erano tutte chiuse, quelle del crimine erano tutte aperte, quindi era molto facile per un ragazzo perdersi ad entrare in quelle porte che trovare altre porte che potessero essere per Maria Santa per me, quindi mi sono immediatamente perso. Poi ho conosciuto una droga, altro veleno che ti indebolisce e non ti fa vivere bene, e quindi ho dovuto metterci 20 anni per fare tutto il giro, fino a che non sono fortunatamente capitato in questo benedetto carcere di Biblia, dopo aver vissuto l'esperienza in Spagna, e lì ho vissuto la vergogna più di un carcere possibile. Dico mi vergogno perché non gli tocca a tutti i detenuti, quindi io dentro per la prima volta mi sentivo privilegiato perché potevo andare a scuola, perché potevo frequentare i corsi di teatro, perché potevo stare qualche ora in biblioteca, e da quel copione teatrale che avevo in mano, che era una commedia di Edoardo De Filippo, io dovevo fare donna madre, dovevo fare la donna, ci ho pensato tutta la notte, perché a differenza dalla Spagna che avevamo intimità, in Italia non c'è intimità, quindi ho detto prima che faccio un altro guaio che divento donna senza accorgermene, qui dentro è meglio che ci penso, perché non capivo niente di teatro, non ero un attore, non sono un attore. Quindi poi l'ho letto durante la notte e quelle parole di quella donna mi hanno smosso l'animo, perché nel frattempo io avevo perso mia madre. La donna Maria diceva, il marito tornava dalla guerra e aveva trovato questa casa un po' sottosopra, lui aveva praticato la borsa nera per mantenersi in vita, una figlia era diventata una prostituta, un figlio era diventato un ladro, e lei gli dice, ma che hai combinato? E lei lo scuote, dice, ho combinato, mi sono difesa, ho fatto quello che hanno fatto tutti quanti gli altri. E quella frase mi ha fatto aggrappare un po' alle sbarre della finestra della mia cella, per vedere i conciliarmi con mia madre, che nel frattempo io non riuscivo nemmeno più a rivolgermi di una preghiera, perché l'avevo persa, lei mi aveva dato la vita, e io non ero stato capace nemmeno di stare vicino mentre se ne moriva, quindi mi sono sentito l'ultimo degli uomini, non riuscivo più a pensarlo. Invece donna madre mi ha fatto gridare, mi ha fatto litigare con lei, però erano unite tra mamma e figlio, finalmente ho ritornato a parlare con lei. Così la mattina mi sono svegliato e ho detto, mamma, io devo leggere, e sono costato a sedere, perché così non faccio la donna, ma certo quello che volete voi, non voglio fare questo teatro. E da lì poi sono andato in biblioteca, c'era un ragazzo nigeriano, che era l'unico laureato in mezzo a tutti i delinquenti che stavamo lì in carcere, e capiva qualcosa, ma visto che mi aggrappavo sulla scaletta, io mi sono preso un piccolo grande, così non vado e vengo, pensavo mi intervento tutto uguale, almeno non devo andare bene, sono dei libri piccoli, mi prendo uno grande, e ho preso il padrino e li ho messi sul tavolo, e lui mi fa, non prendere questo non è buono per noi. Io ho detto, bene, perché voi mi spaventa il padrino, qui dentro di storia assurda, mi chiamano Dante, dice, no, il padrino, Dante, perché io avevo preso il di Dante. Scusate, invece non l'ho voluto prendere, perché voglio capire chi è sto Dante, perché questo mi sta dicendo che questo a me non ci vuole bene. Poi me l'ho sopportato, l'ho detto, e aveva ragione Bennett, Dante è più grande, però con i carcerati era poco misericordioso, quindi ci spaventava, perché prima ci chiedeva quello che avevamo fatto, uno glielo diceva, poi dice, allora tu devi morire al forno, tu vuoi patare, e quello di Dante l'ha trasformata a Milano, cioè siamo venuti qua e qua. E poi per il quinto canto, un po' quello che lui fa Paolo e Francesca, che gli nega l'amore. E noi in Italia eravamo tutti Paolo e Francesca, perché eravamo tutti detenuti, eravamo tutti quanti privati di questo amore. Non potevamo amare le nostre donne, le nostre donne non potevano amare noi. Quindi più leggevamo Dante, più capivamo. Quelli che hanno scritto le leggi penitenziarie hanno letto Dante, perché hanno fatto questa roba qua. E poi è entrato Shakespeare con la sua forza, a differenza degli altri, Shakespeare nei suoi personaggi racconta un'umanità. Io, grazie a lui, ho scoperto che nella mia Napoli ci sono tantissimi andamento, per esempio i ragazzi che la sera tornano a casa, la mattina si svegliano col papà ucciso, perché abbiamo questi fenomeni di criminalità organizzata ancora, quindi sto ragazzo si sveglia la mattina e diciamo che succede. Mi ammazzano con me o non mi ammazzano, lo rendico, e questo è uno stato amaretico. Oppure nel sud Italia ho conosciuto nelle carceri diverse Shakespeare, di quei personaggi che facevano il boss, erano dei Macbeth, che per arrivare al potere non si faceva uno scrupolo di seminare terrore, paura, morte, sangue. E quindi Shakespeare piano piano mi diceva, sa, guarda che c'è la chiave, devi stare fuori dalle tragedie. Non devi essere né Amleto, né Macbeth, né Iago, né Riccardo III, tutta questa gente qua che per arrivare alla pace usa il pugnale, usa la forza, in verità si sta autorizzando. Sì, e mi chiedeva di essere Ariel finché non l'ho beccato, perché poi nella tempesta stranamente Shakespeare la inizia come la più pericolosa delle tragedie, perché un uomo che viene cacciato dal suo trono, mandato alla deriva insieme alla piccola figlia, salvato da una borsa di libri che gli dà con Gonzalo, perché senza quei libri sarebbe morto. E quindi Guilla non usa l'eliminazione come ha fatto in tutte le sue opere, dall'Amleto a Riccardo III, a Giulio Cesare, a Giulietta Romeo. Lui usa l'umiliazione all'eliminazione. E lì mi insegna tutta la vita in opera, mi ha insegnato tutto, mi ha insegnato che le persone che sbagliano li dobbiamo mettere in condizione che si umiliano poi da solo, mentre lì davanti agli errori che hanno commesso loro, mica li abbiamo commessi noi, e che eliminare non serve, perché ti togli pure il gusto di sbeffeggiare il tuo nemico. E quindi è una crema buona per i criminali, nel senso che devono capire che usare la violenza non serve mai, non parla, fa ulteriori danni. Se non lo vuoi fare per gli altri, fallo per te stesso, comunque non stai vincendo la coppa, stai perdendo la partita se stai commettendo un atto di violenza. Shakespeare con quella tempesta mi ha insegnato che servire è importante, perché qui sembra che nessuno più vuole tirare la carretta, vogliamo tutti comandare, vogliamo tutti giudicare, e quindi vi ha messo al mondo, mentre tutti quanti si lamentavano, io avevo capito il senso della vita e mi sono fatto spazio. Mi ha insegnato come parlare, come muovermi, il teatro mi ha dato dei tempi, Edoardo mi ha detto che gli attori facciamo bene quelli che gli altri sbagliano nella vita, quindi io la mattina prima di uscire faccio delle piccole prove così non faccio guai, e la letteratura mi ha rimesso al mondo. Io ho avuto una vita disgraziata, vivevo in un quartiere fatto di prepotenze, di camorrie, e non li ho mai sopportati, li ho sempre odiati. C'è una parte malata a Napoli che usa la violenza e una parte malata che si difende da quella violenza. Io oggi mi prendo a libri in faccia, una volta reagivo a malo modo e mi complicavo la vita, perché mi parlavo con la stessa moneta, non si fa così. Oggi con le armi della cultura sono molto più forte, perché il quartiere mi ama, non me ne sono andato, sono voluto tornare là, anche per sfatare tutti questi miti che le persone non si possono togliere dalla strada, che non si possono riscattare, possiamo fare dalla sera alla mattina, è tutta una questione di volontà. E io questa è la prova che voglio essere. Voglio andare dalle persone spente e accendere lì, perché ci spegniamo una sola volta quando andiamo dall'altra parte. Ora dobbiamo stare accesi. Io ero spento e i libri mi hanno acceso. Gli uomini quando scrivono, a differenza di quando vivono, cancellano, correggono, quindi nei libri si trova il buono dell'anima, che bisogna leggere.
Invita lo stesso alle scuole per parlare ai ragazzi.
Sì, perché li metto in guardia dai pericoli che ci sono fuori da una scuola, perché purtroppo ormai, ripeto, siamo diventati solo un privilegiamento. Noi dobbiamo comunque sapere che la peggiore scuola per i ragazzi di una certa età è sempre meglio della strada. E a volte noi ci impegniamo a fargliela odiare più di quanto già la odiano, e non è un fatto normale. Poi dopo ci lamentiamo se i ragazzi vengono mal istruiti, oppure non la frequentano proprio la scuola, o non vedono l'ora di andarsene dalla scuola. Io ci sono dovuto andare da grande. La scuola è come un grande videogioco. Se vuoi superare i livelli devi sapere, se non sai con indietro e rimani là, e ne uno. E poi fuori alla scuola quello che c'è, ci sono i criminali vero che aspettano soltanto una merce nuova, che sono i ragazzi, per indurre allo spaccio, alla prostituzione, e quindi noi dobbiamo avere cura fino a quell'età, ma poi dopo i 25 anni li possiamo lasciare, perché...
questi ragazzi, in modo che possano reagire la realtà quando si affrescerà.
Io gli faccio vedere che non serve, perché loro sono vengono ammuffati da questo fascino del crimine, da questo che non esiste, perché io vado gridando a tutti quanti, ai signori miei, analizziamoli per bene, con verità. Se poi vogliamo fare gli scrittori di fantasia, facciamo gli scrittori di fantasia, ma se vogliamo dire la verità, il fascino del crimine non esiste, i criminali sono degli sfigati, fanno una vita tremenda, stanno sempre pieni di tensioni, pieni di paure, non sono sicuri di niente, non sono padroni delle proprie ricchezze, dico sempre hanno i Rolex per aspettare che i propri nemici gli decretano la morte, hanno le ville ma dormono nei curicoli, hanno i figli ma non possono andare a farsi una passeggiata. Quindi a che serve fare questa vita criminale? Io non ho mai visto nessun criminale che abbia alzato la bandiera e che ho fregato a tutti, io ce l'ho fatta. No, vengono tutti disgraziatamente. Quindi andando a dire ai giovani, uno che viene da là e dire: ragazzi, non andare verso quella strada, esistono appunto i libri, esiste il piano, esiste il cinema, proprio per far vedere ai ragazzi dove possono e non possono andare. Invece qua vendiamo tutto male, vendiamo male i libri, vendiamo male i film, scriviamo male le cose, siamo diventati un grido di lamento. E poi a questi ragazzi che gli stiamo dando, oltre a puntargli il dito contro e a farli sentire dei deficienti, ma non gli stiamo offrendo niente. I nostri nonni hanno lasciato molto di più, noi non stiamo lasciando niente e li giudichiamo continuamente. Quindi io vado là e dico: ragazzi, tenete duro che appena finite gli studi farete la stessa fine di Sasà quando ha finito la condanna, saremo qui fuori a vedere dove ci dobbiamo andare ad arrangiare, perché non scatta niente in automatico. Viviamo in un paese dove i diritti te li devi lottare, te li devi andare a guadagnare, a volte nemmeno onestamente, nel senso che se non sei amico degli amici degli amici degli amici, forse a tuo figlio un posto di lavoro non ce lo troverai mai. Quindi i ragazzi devono sapere queste cose e armarsi di buone intenzioni. Ci vuole più spirito di sacrificio, è verità, io gli vado a dire questo.
Molto bravo, bravo, bravo. Ma come scrive? Anche la scrittura della tempesta di Sasà andrebbe analizzata, è molto bella, è un libro ben scritto, un po' a volte quasi che fa intravedere, vuole farti intravedere e no, nello stesso tempo qualcosa. Quindi un libro che anche deve scoprire un po' nelle sue intenzioni. Io sono rimasta entusiasta quando ho letto il libro e ho invitato immediatamente appunto il piano, perché ho fatto un libro di grande qualità, ho visto le altre cose. Mi sarebbe piaciuto molto vedere le sue recitazioni.
Faremo anche a voi, piano piano. Tante cose. Voglio
intanto sapere se c'è qualcuno che vuole fare domande.
Vai, vai col filo, vai. Si avvicina.
Più lei è l'esempio concreto. È possibile recuperare una persona che ha preso una ribaltata. Ma questo vale per tutti? O ci sono delle eccezioni? Allora io le faccio una domanda provocatoria, che è questa. Secondo lei sarebbe possibile recuperare uno come Totò Riina?
Io le rispondo a tutti senza recuperare uno come Totò Riina. No, ma nel senso è una risposta che merita il figlio per l'ultima sua apparizione in TV, dove sembrava che non riconoscesse quanto sia stato malefico l'operato di suo padre. Quindi se non abbiamo nemmeno l'onestà di dire quello che siamo, allora non meritano nemmeno il nostro tempo. Io le porto dei numeri. Le persone che si mettono in discussione all'interno delle carceri, che sposano i laboratori di pittura, di musica, di teatro, di cinema, di letteratura, il 97% di queste persone quando esce dal carcere non torna a delinquere. E non sono tutti dei salvatori estriati. Io sono stato fortunato perché tra Garrone e tra gli Aviani mi hanno dato una mano a farmi conoscere ad Aviani. Però se andiamo a quei livelli là, io alzo le mani e lascio a chi è più competente di me di decidere. Per esempio, io non avrei nemmeno accettato di far collaborare con la giustizia un personaggio come Brusca che ha messo i bambini nell'acido. Io avrei detto: tu vai in galera per tutta la vita perché sei un mostro, e i tuoi compagni venivano a prendere io, perché abbiamo delle forze di polizia che se effettiva. Inizio a dire le sigle, la Dia, Dea, Doc, Sdop, ormai sono diventati 100.000 forze speciali. Quindi se non abbiamo la capacità di prendere questi 300, 400, 1000, 2000, 3000 criminali spietati, allora non siamo nessuno. Io parlo della stragrande maggioranza dei detenuti che sono i figli dei senza diritto, sono i senza voci, sono le persone che vengono usate sia dai totoina che dai politici furfanti di turno. Io parlo di quelle persone meritano una volta dentro una vita nel carcere, perché noi non viviamo in una nazione dove dire tu hai il minimo garantito, hai il reddito di cittadinanza, per quale motivo devi andare a rubare? Qua abbiamo delle persone che sanno come rubare, perché gli avvocati gli dicono guarda tanto andiamo in prescrizione, sbagliato, non arriveranno mai a sapere la verità, e non entrano in galera e stanno mandando il paese la propria parolina, e i poveretti che entrano escono dalle carceri perché lì dentro non incontrano l'amore. L'amore è la cultura, i libri, cioè se voi siete tutti quanti presenti qua perché avete un amore per i libri, perché i libri magari pure inconsciamente non lo sapete ma vi danno qualcosa da sempre. Pensate a delle persone che vivono solo di quegli espedienti, solo di quelle storie. Io vi posso assicurare che quando Cavalli ha iniziato a parlarci di Shakespeare, di Vendetta, di Perlone e di Libertà, e poi l'ho rapportato nella mia libertà, ci ha messo in crisi. Ma ci ha messo in crisi positivamente. Noi abbiamo avuto una volta una discussione con il direttore del carcere, che era Carmelo Cantone, dopo due ore ci guardò e disse: incredibile, faccio da 30 anni il direttore delle carceri, non è mai successo che ho parlato con un gruppo di detenuti e non si è parlato dei problemi del carcere, si sta parlando solo di teatro, cioè noi ci dimenticavamo pure il luogo di dove stavamo. Io non avevo il tempo di scrivere a casa a volte, tanto che ero impegnato. E i risultati si vedono, lo ripeto, non sono l'unico. C'è la compagnia della Fortezza che produce attori in continuazione. Peccato che poi dopo, quando quegli attori escono, vanno nel nulla, perché non c'è un fuori. Io se dovrei consigliare una persona, dico, fallo per una questione di animo, per avvederti, per avere una seria revisione critica per te, perché ti fai del bene. Però poi dopo non lo fare con la consapevolezza di quando riesci a avere un mestiere, perché se devi investire in 7-8 anni di carcere, dico, impara a fare l'idraulico, che è una tubatura da aggiustare la trovi tutti i giorni, magari uno spettacolo teatrale al giorno non lo trovi da vivere, perché io faccio una grande fatica. Quello sì, però io ho imparato, grazie alla letteratura e ai libri, che si può stare anche con un piatto di riso. Prima non lo sapevo, pensavo che dovevo correre, invece io non ho detto, ma dove corri? Via sbarco, vai piano piano, e la strada è lunga. Quindi serve dare almeno lì dentro una possibilità, se no tu mi lasci lì 10, 20, 30, 40 criminali, ognuno di loro ti racconta come ha consumato il suo delitto, il suo crimine, e tu per 5-6 anni, come è scritto qua dentro, diventi un conoscitore del crimine. Perché sono entrato che sapevo fare una cosa, e oggi ne so fare 40 teoricamente, quello soltanto per metterlo in pratica. Non è meglio che io entro là dentro e incontro i maestri di musica, di pittura, di letteratura, di scrittura e mi possono dare un nuovo indirizzo? E quello si fa un torto alla brava gente quando tu li lasci lì dentro con le loro, perché quindi si bastardiscono. Poi una volta che escono ancora più incattivi, dico, chi se la prendono? Se la prendono con le persone che non vogliono difendersi da queste cose, perché non sta scritto da nessuna parte che le persone per bene devono uscire di casa, devono essere rapinate, oltraggiate, o violentare o tanto altro male. Quindi lì dentro serva pubblici, eccoli qua, sono loro, saliamoli, chiamateci malati, chiamateci come volete, mandateci un po' d'amore. Invece qua ci daremo tutti quanti dall'altra parte, facciamo la lotta. Prima Topolina, no, mai. Si è fatto troppo male, si deve pentire, perché non si pente? Ma non lo sconto, perché io dico sempre, perché tutti questi collaboratori di giustizia, uomini coraggiosissimi a impugnare le armi e a commettere dei crimini, poi all'improvviso scambiano nome, hanno paura, scompaiono, stanno in tutte le località nostre, perché non vanno a informare i giovani che di malavita si muore? Perché non si sanno così? Quello è il loro vero debito con la società, non da passare dall'altra parte. Pensa che a Napoli i napolisti pentiti non dicono, non vogliono essere chiamati pentiti. Dice, non ci chiamate pentiti, la nostra è una scelta. Abbiamo fatto una scelta, siamo passati dall'altra parte. Pensate che parola brutta. Siamo passati dall'altra parte, l'altra parte saremo noi, io poi mi sento uno dei vostri. Cioè no, tu per passare da quest'altra parte devi capire con quali intenzioni stai passando dall'altra parte. E quindi
quindi Sasà è un artista specialmente utile che cerca di dare delle uscite così, senza fare parti con lo Stato, né sta roba qua. Cercatevi un libraio, un bibliotecario, cercatevi un teatrante, un cineasta, uno scrittore, perché magari quelle persone vi possono far sentire meno sfigati di quello che in realtà siete.
Buonasera signora, buonasera. Volevo chiederti, a uno dei tanti intellettuali conosciuti, non lo chiederei mai per non avere risposte conformiste, però a te vorrei chiedere, se non ti dispiace, di lasciare per un attimo il momento carcerario, come pensi che potrebbe essere organizzata la scuola normale per diventare tale, per non diventare una cosa da attendere che finisca, come giustamente hai detto? Grazie.
Proprio perché non l'hai fatta, perciò te lo dico.
Però sono molto critico perché poi da bastico da 10 anni da appunto insegnante, perché vado là, faccio le mie presentazioni, quindi diciamo che sostituisco un attimo l'insegnante. Ecco, una delle cose che bisogna affiancare immediatamente è un insegnante e un supporto. L'artista di turno, residente nel proprio quartiere, nella propria città, visto che non lavoriamo 365 giorni all'anno, potremmo fare istruzione nelle scuole, quindi dare un supporto, perché molti insegnanti con le loro materie permalosi, se non fai quella cosa, non allora i ragazzi si scocciano, non li sanno prendere, poi non passano degli esami motivazionali, nel senso che tu sai ma non sai insegnare, 7 su 10 sono così. Poi hanno da loro questa pecca, avete giugno, luglio ed agosto per fare la guerra, chi non vi dà gli strumenti per fare una buona scuola e ve ne andate al mare facendovi parlare, qua a settembre iniziano gli scioperi, quindi tra giugno, luglio e agosto, più tutti gli scioperi, più tutte le cose, state facendo il gioco di chi non vi vuole che fate una buona scuola, è il secondo dato che non va. E il terzo è che loro devono capire che è vero che i genitori ti rimandano e quindi sono i primi responsabili, ma se andiamo a quantificare le ore che i ragazzi passano con gli insegnanti, passano più ore con loro che con le famiglie. Quindi quando si vedono a tavola? A tavola quando mangiano a cena, quando torna il papà e la madre dal lavoro, perché escono di mattina e si salutano sulla porta di casa e poi si rivedono un attimino la sera. Cioè io mi immagino che ogni insegnante si faccia la sua scuola, che quel gruppo di ragazzi che ti deve seguire per 2, 3 anni, 4 anni siano come delle sue creature, e ti puoi pure alzare e te ne esci, l'informazione te la vai a prendere su strada, se all'interno della classe vedi che sta soffocando, perché se aspettiamo che arrivano gli strumenti dall'alto, è l'istruzione, è la sanità, è le carceri, sono la nostra vergogna. E quindi ognuno di noi, come Sasà si è fatto il suo carcere e sta andando a suggerire agli altri, fatelo così in carcere, così un insegnante deve dire al proprio studente fatti la tua scuola, perché se no la scuola si fa a te, perché non c'è un'alternativa. Avere il coraggio di recuperare il bullo, cioè ci sono 40 ragazzi e 2 bulli, cioè i 38 ragazzi seguono più i 2 bulli che un insegnante, allora se non lo puoi combattere il tuo nemico, fatelo amico. Quindi sono dei leader mancati, io l'ho scritto pure nel mio libro, noi li abbiamo mandato sempre alla scuola, siamo quelli delle cause perse, però con gli insegnanti vicino magari quelli possono diventare il Cassano di turno, che io a volte per usare termine calcistico, questi fanno dei gol meravigliosi, poi gli dice come hai segnato? Io non ci faccio, non sono nemmeno di calcistico, il cervello ce l'ha nei piedi. Però tu devi essere bravo a capire, guarda, questo cervello ce l'ha nei piedi, lui è un libro che lo guarda giù, non ha gli strumenti, ragazzi, quindi dobbiamo noi inventarci qualcosa.
Grazie.
Grazie.
Saranno un sacco di insegnanti.
Eccola,
mi sta avvicini lei.
Si avvicini.
fatto questo incontro salvifico, si può dire, con la letteratura, con Shakespeare, con il teatro, in carcere. Quindi lei sarebbe a favore di una revisione, di una ristrutturazione anche totale dalle fondamenta dell'istituzione carcere, o piuttosto per una sua abolizione? Perché ci sono molti che dicono che il carcere va proprio abolito. Lei propende per lasciamo il carcere ma rifacciamolo tutto, ripensiamolo tutto, oppure proprio ma togliamolo dalla faccia della terra?
No, io non il carcere lo voglio tutti quanti, perché nel senso della...
Che no, per l'abolizione non siamo un paese maturo né preparato per pensare a una roba così. L'ha articolata Luigi Manconi nel suo libro, ma perché lui fa un processo di tanti fallimenti da parte dell'amministrazione penitenziaria. Abolire no, però ecco, per esempio, tra una guardia penitenziaria che io rispetto e stimo perché sono le seconde vittime insieme ai detenuti, è un insegnante. La guardia carceraria è dotata di una licenza media, quindi non è dotata per educare e istruire. Un insegnante che ha una laurea, a volte due, a volte dei dottorati, che sono portati per istruire e per educare, all'interno del carcere non hanno nessun potere, cioè vengono comandati dalle guardie. Cioè, come capito, come il pastore che viene comandato dalla pecora. Dove andiamo? E quello passa il tempo e che riescono. Quindi i maestri di vita, gli insegnanti, gli elfi veri che fa la fosfora nella sua tempesta, le carceri sono vuote, sono piene di criminali, ma non c'è nient'altro. Se entra veramente la società lì dentro, allora il carcere possibile esiste e ci deve essere, perché chi sbaglia deve capire che deve avere un freno, no? Uno stop. I visti se ne vanno per 7 anni in Tibet, noi diamo 7 anni di carcere. Un po' così, però lì dentro tu devi trovare degli indirizzi nuovi, degli indirizzi utili, non devi trovare una somma di criminali peggio di te che ti bastardiscono ancora di più. Abolirlo come facciamo? Noi abbiamo i colletti bianchi, abbiamo la camorra, la mafia, ci preoccupiamo ogni tanto di questi poveri che scappano dalla guerra, ma noi i problemi ce li abbiamo nel nostro interno. Noi negli ultimi 2 anni 156.000 giovani nostri se ne sono andati dall'Italia e non sono entrati 156.000 profughi. Quindi tutto sto problema pure dell'immigrazione, tutta una propaganda. Abbiamo delle persone che non ci sanno più dirigere, come dei genitori che hanno perso il mando della famiglia, sai, i figli vanno allo sbaglio, siamo un po' così. Per abolire il carcere è utopia pura, che non me ne vogliono i detenuti, però no, il carcere possibile con tutti i diritti, sì, però la posizione...
Ancora? Qualche domanda? Io vorrei chiederti una cosa. Allora, intanto, cosa ti è mancato di più da piccolo? E da ragazzino cos'è che sognavi? Cos'è che tu desideravi?
Quello che desideravo da ragazzino è di non vedere piangere mia madre, non vederla con i libri, perché non riuscivo con queste immagini di lei che stava sempre così, perché aveva un fratello che stava messo in mezzo agli impicci e quindi se la prendevano spesso con lei e io assistivo a delle scene pure a casa che l'ho vista così. Quindi quello che desideravo, quando tornavo dalla strada, dicevo la voglio vedere sempre sorridere. E poi avrei voluto nascere in una città dove ci fosse stata la possibilità di denunciare senza paura, ma denunciare senza paura non per una questione di omertà o di onore, la questione è che se sbagli a beccare il turno del poliziotto magari la denuncia non arriva nemmeno in procura, arriva direttamente in mano al crimine e ti facevano fuori prima ancora che tu ti denunciassi. Quindi era impensabile anche come opzione di dire io se vedo a mia madre che piace non ho più nero, io glielo dico alla maestra, la maestra glielo dice alla polizia e la polizia risolve il problema. Sono cresciuto con l'assenza dello Stato,
dove abitavo io, dove sono cresciuto io, lo Stato erano i criminali, erano molto rispettati, non come oggi che fortunatamente a Napoli la camorra in ginocchio è ferita, quasi non dà nessun effetto, infatti le pistole sono andate a finire in maniera ragazzini e la presentano, pure la scrittura la presentano come una mostrata, invece no, non ci sono più i grandi generali dell'esercito, del male, e quindi come si dice, le pistole sono andate a finire in manichina, come si dice, le pistole dei padri stavano là in cantina e i ragazzini vanno scavando, li trovano, escono fuori e cercano di dimenticare il papà e i loro fallimenti. Editoriale, o mi sono mancate quelle figure là. Poter scegliere da piccolo e non potevo scegliere, dovevo soltanto diventare forte.
No, cioè quello me l'aspettavo un po', me l'aspettavo. Difatti l'altra domanda che ti volevo fare, quanto potesse incidere l'ambiente in cui viviamo, in cui soprattutto cresce un bambino, perché tante volte, no? Tutti, almeno perlomeno là, diciamo, quello è delinquente, il figlio di un delinquente. Io sono convinto che quando si nasce siamo tutti bravi, tutti buoni, tutti intelligenti, tutte le cose, tutti gli handicap, tutte le altre cose vengano fuori. E soprattutto, secondo me almeno, per l'ambiente in cui siamo. E io ti vorrei chiedere, a te, quanto ha inciso l'ambiente, cioè i quartieri spagnoli, in tutto quello che sei stato? Perché te profondamente, sì è vero, ha ragione Shakespeare, tutto quello che ti pare, ma profondamente tu queste cose già le amavi, avevi bisogno di amare, avevi bisogno di amore, e quest'amore l'hai buttato lì.
No, io credo che la vita ci sorprende, e quando ci mettiamo in senso recettivo, che vogliamo farci sorprendere dalla vita, allora possiamo far entrare il buono e il male. Io disgraziatamente il mago lo conosco e quindi me lo entro, sono senza attenuanti. Una volta che ho deciso, so scegliere il bello, mi sono abituato alle cose belle, il cinema, il teatro, la letteratura, questa presentazione, i vostri occhi, mi fanno sentire una persona importante e quindi da buon napoletano non sono scemo. Ho trovato un indirizzo utile, ma quello dico perché non chiedo di andare a perché ci sono delle persone che si sono accontentati, perché riescono adesso la loro mansione, il loro lavoro, i loro affetti che si sono a stare bene, ci sono altri che non riescono a liberarsi di queste prigioni, che non c'è il carcere, ce l'hanno proprio dentro, e quindi tutta questa roba qua, secondo me, te la sana, un film, una canzone, un libro, uno spettacolo di attrazione, se no parte questa cultura da sola, senza appoggiarsi a nessun video, perché qua non stiamo parlando di musulmani, cattolici, qui stiamo parlando di una roba che da sola si difende da tutte e da tutti e ci migliora giorno dopo giorno. Quindi io ripeto questa roba, a me questa roba è mancata, a me è mancata. I quartieri spagnoli sono stati devastati dal terremoto, non a livello che è caduto tutto, ma era tutto inagibile, quindi si sono dati tutti alla pazza gioia, e tu fai perdere la scuola un ragazzo di 10 anni, 11 anni, 12 anni, e cresce nei vicoli. A me mi hanno fatto crescere a pane e crimine. E quella era la cosa, cioè per fortuna che io sto qua a raccontarla, perché tante persone non ce l'hanno fatta, tanti altri stanno in galera. Io nel primo libro parlo di Sassetto Tocchi, mio cugino stava 26 anni in carcere e non è più uscito. Io sono andato grazie ai libri, perché avevo due motivi per arrivare lì dentro: o diventavo un personaggio, un attore, uno scrittore, quindi portavo il mio libro lì dentro, non potevo vedere, o dovevo fare un reato. Io sono entrato dalla porta grande, mi piange. Lui oggi fa teatro in carcere, è andato dall'educatrice e ha detto voglio fare quello che fa Salvatore Striano, ci ha portato dei giornali, dice ho fatto tutti quelli, ho fatti con lui, e voglio fare quello che fa lui, ora sta facendo teatro in carcere. Da questo dico la mia poi lotta non finisce qui, perché io ho messo la rondine sul libro, perché io sono tornato, questo è l'unico cielo che torna.
se scappiamo tutti, appena facciamo qualcosa di buono, ma questa mia mana, come mana, chi la lasciamo? Io oggi sono un santo esempio di miei, e tante persone se ne sono uscite da questa roba qui, che succede tutti i giorni. Io non avevo niente dentro, me l'hanno messa quel giorno lì, il copione, quella roba là, era troppo bello, perché uno che vive tanti anni nella paura, ma io pure se mi mettevano a prendere le mozzarelle, io dico, vabbè, voglio prendere le mozzarelle, non è fare quello che sto facendo io. Ma non solo, io dico sempre una cosa, la differenza per esempio tra Napoli e Firenze è che se io a Firenze voglio trovare un compagno di merenda, per usare il termine facciano, no? Per andare a fare un reato, faccio fatica. 20-30 persone mi mandano a quel paese, qualcuno mi dice, ma figli, tutto male, andiamo, Salvatore, facciamo sta roba. A Napoli non mi subito. Andiamo, fate voi, andiamo. Facciamo la rovina, andiamo. A Firenze devi cercare un po' di più per il più tempo, ma li trovi uguale. Ecco, quella è la differenza. E a Napoli se tu vuoi.
Ci sono tante cose che abbiamo imparato da Santo Sebastiano, e questa ultima che è mi sono mi chiedevo perché la copertina, ma non andavo a fondo per la mia ricerca, la rondine è l'unico uccello che torna.
Bellissimo, sempre una cosa, ma la camorra non ti minaccia, ma ti hanno permesso di toglierti, sembra quasi che una setta dell'Isis o quelle robe, fare il criminale è uno dei mestieri più difficili al mondo, nemmeno ti pigliano, cioè se non hai delle qualità speccate, omertà, onore, freddezza, nemmeno ti pigliano. Cioè io mi sono trovato per caso, perché a me chi era la camorrista nel senso buono del termine di pazza, era più mia madre che arriva già tramite il fratello, io che addosso di quella gente, e quindi io sono cresciuto già con quei mostri attorno ma non ti piglia, non c'è quel fragolamento, dici che a cose perché passa il pulmino, dico come merda si parla da morte, quindi non escono mai, non si vedono mai, escono sui giornali quando sono morti, quando sono arrestati, quando. Io lascerei fare alle forze dell'ordine, perché poi sul campo ci rischiano la vita, e a me mi sembra che i risultati loro sono eccellenti, poi loro vanno in procura, nei tribunali, si riescono a tutto, però lascerei fare a loro, perché hanno dato una bella mazzata alle organizzazioni criminali. Oggi non fanno più moda, e questo già è un fatto, perché sia in Sicilia che in Campania prima facevano moda. E oggi non fanno più nulla, quindi c'è una vittoria questa qua, li schifano tutti quanti.
Abbiamo pochi minuti della partita dell'uscita, se c'è ancora qualche domanda. No. Allora noi ringraziamo tanto per la professione. Auguriamo grandi successi, un crescendo di successi, e tutti, in qualche modo, tutti, le persone che ho sentito, sono tante, sono tutti di più. Abbiamo di fare qualcosa, qualcosa, che non è stata